Eccoci qua, nuovo episodio di Tiranni, come sempre con me Antonio Losito, autore TV e digital, ideatore del profilo Diventa un Tiranno. Mi piace che mi hai obbligato con i tuoi metodi tirannici a dire anche questa cosa. Di che cosa parliamo oggi, Antonio?
Ale, devo iniziare con un avviso molto importante, perché su questo episodio andrebbe messo un disclaimer: non provateci a casa, ok? Oggi parliamo di una storia incredibile, Ale. Come ha fatto un barista che sognava di fare i cappuccini a Saint-Tropez a diventare un imperatore nel XX secolo? Ok, questo è il mega spoiler della puntata. Il tiranno di oggi è uno che si definiva il 13° apostolo di Dio, che ha quasi mandato in default il suo paese con una festa, che ha messo al mondo 62 figli e che, pur essendo uno dei tiranni più crudeli della storia, riuscirà a prendere la pensione da uno Stato europeo. Lui è Jean-Bédel Bokassa, despota della Repubblica Centrafricana. Ma prima di partire, Ale, sigla.
Il mio ceceno è un po' arrugginito, sembra un... un diciottesimo di quelli un po' così.
Sì, chi è
la protagonista di questo straordinario video?
Lei è la figlia del tiranno della Cecenia, Razman Kadyrov, a cui abbiamo dedicato un episodio. È una stilista, fa la stilista a Parigi, ma nelle feste comandate canta per amici e parenti.
Comunioni, matrimoni, tutto, dico.
Fa tutto, prediciottesimi, tutto quanto. E con questa performance dedicata alla nonna ha fatto piangere il papà tiranno. Ale, è un fatto un po' inusuale, perché di solito è lui che fa piangere la gente. Quindi, insomma, certo. Si tratta di una skill importante. Il tiranno in Europa non può venire, mentre la figlia spende i soldi del dispotismo a Le Marais, in quei locali dove le ricche hanno sempre freddo.
Straordinario. Invece, dove parliamo oggi, credo che non faccia praticamente mai freddo. Localizziamo la Repubblica Centrafricana.
Allora, è uno stato dell'Africa centrale che ha due grandissime ricchezze, i diamanti e l'uranio. In un mondo normale le sue città potrebbero essere invase da gioiellerie e difese da bombe nucleari, mentre in questo mondo la Repubblica Centrafricana è uno dei paesi più poveri del pianeta, ovviamente grazie al tiranno di cui parleremo tra poco. La Repubblica Centrafricana confina tra i vari paesi con due Congo, la Repubblica Democratica del Congo e la Repubblica del Congo. Ti chiederai, Ale, che differenza c'è tra la Repubblica Democratica e la Repubblica? Te lo dico io, Ale, nessuna. Sono entrambe delle tirannie secondo il Democracy Index, che esamina lo stato della democrazia in 167 paesi del mondo. La capitale della Repubblica Centrafricana è attraversata da un fiume. Ha una particolarità, però. Nell'altra sponda del fiume c'è un altro stato. È come se a Milano, sull'altro lato dei Navigli, ci fosse la Svizzera al posto degli spacciatori. Prima di iniziare devo fare però arrabbiare tutti gli autocrati in ascolto parlando del nostro sponsor NordVPN, l'app antitiranno. È la VPN più veloce del pianeta, con 5550 server, core più forte del dispotismo, sconsigliatissima dal tiranno di oggi Bokassa. Per info nordvpn.com/tiranni.
Senti, qual è la storia di Bokassa, che hai già svelato essere il protagonista di questa puntata?
La sua famiglia nasce in una colonia francese nell'attuale Repubblica Centrafricana, che all'epoca non era nemmeno uno stato ma un possedimento di cui Parigi non sapeva bene che fare. Sembrava un po' quella multiproprietà che tuo zio ricco aveva preso a Senigallia negli anni '80 e che si era dimenticato di avere. Il padre del tiranno era nato in questo stato non stato nel 1921, lo stesso anno in cui viene fondato in Italia il partito fascista. Bokassa, nella lingua locale, pare che significhi il figlio del macellaio. Io in Puglia sono il nipote del Bar Italia, perché mia nonna era la proprietaria del Bar Italia. È vero, lo sono ancora oggi, anche se il bar è stato venduto 15 anni fa. All'epoca andavo in giro in motorino col figlio dell'aragosta, che non è un frutto di mare, ma il figlio del proprietario del ristorante l'aragosta. Chissà se nella lingua del tiranno esiste una parola sola per definire questa follia.
Ma quindi la puntata di oggi è su di te, come tiranno e figlio del tiranno.
E del figlio della ragosta, che salutiamo. Il padre del tiranno aveva due grandi problemi. Viveva in una nazione molto povera, con 12 figli a carico, e pensava che il destino l'avesse già punito a sufficienza. E invece si sbagliava. La colonia in cui viveva era praticamente gestita da una società francese.
Perché?
Da quelle parti c'erano importanti piantagioni di tabacco, gomma e caffè. I coloni francesi proposero al padre di Bokassa un allettante contratto di schiavitù, dove era costretto a raccogliere i frutti della sua terra in cambio di un calcio nelle gonadi. Un giorno Bokassa decise, stupendo tutti, di rinunciare ai benefici di questa irripetibile opportunità di lavoro. E quindi i francesi accettarono tranquillamente le sue dimissioni e, come buona uscita, gli regalarono altri calci nelle gonadi. Questa volta in una pubblica piazza. Grazie a quella buona uscita, il padre morì, come Willy, un nero ucciso dai calci dei bianchi.
black humor.
Pochi giorni dopo la madre si tolse la vita perché non riusciva a capire la logica di questi eventi. Non c'è sempre stata una logica in Francia, ad esempio i tre moschettieri erano quattro.
Onesto.
Gheddafi, che tra poco diventerà amico di Bokassa, aveva reagito ai modi maneschi del colonialismo con una tirannia basata sull'anticolonialismo. Bokassa, al contrario, rimarrà vittima della sindrome di Stoccolma.
Però io voglio capire dov'è che si incontrano tutti questi tirani, sono tutti amici di tutto, sono un po' come Rich Kids of Instagram che sono tutti amici fra di loro, una cosa che sì. Non capisco. Vabbè, ma, spieghiamo meglio la sindrome di Stoccolma del povero Bokassa.
Allora, il tiranno è ipnotizzato da questa nazione che aveva distrutto la sua famiglia. Bokassa si appassiona allo studio del francese in una scuola di missionari cattolici in Africa. C'è stato un momento in cui i suoi precettori avevano pensato che fosse pronto per una carriera religiosa. Questo momento è durato pochissimo, Ale. Bokassa non aveva alcuna attitudine caritatevole e la storia lo avrebbe dimostrato molto presto. Siamo nel 1939. Il tiranno, dopo aver riflettuto su quanto fosse stato difficile ottenere un banale diploma, compie la scelta. Tra l'università e finire in trincea in mezzo a ratti e proiettili, preferisce la Seconda Guerra Mondiale.
Non era una scelta, chiaramente. E a quel punto si arruola nell'esercito francese.
E va a sparare ai nazisti. Ne ammazza o ne fa ammazzare così tanti che ottiene la Legion d'Onore e la Croce di Guerra. Diciamo che è un bastardo senza gloria. Bokassa ama le pistole come Gucci Mane e per questo viene spedito a fare la guerra di Indocina. In Vietnam, tra un sabotaggio e una smitragliata, conosce una giovane del posto. La sposa, la mette incinta, ma soprattutto se ne va. All'epoca non c'era FaceTime e quando uno se ne andava non poteva fare una video call con la compagna per mostrare le sue lasagne, gridandogli un bar tra lo stupore dei presenti.
Al ristorante L'Aragosta a urlare in mezzo alla sala.
Questo accade oggi al ristorante L'Aragosta. In quegli anni invece partire oltreoceano significava mettere in preventivo di non vedersi più. Bokassa ritorna in Francia all'inizio degli anni 60 e fa base a Fréjus, un piccolo comune della Costa Azzurra tra Cannes e Saint-Tropez.
Certo, dove vai perché non ti puoi permettere né l'uno né l'altro. Com'era la Costa Azzurra negli anni 60?
Bokassa aveva comprato un Vespino 50, ti giuro, e andava su e giù in questa enclave dorata tra bikini, cuscini di lino e italiani allattati dal boom economico. Brigitte Bardot correva a piedi nudi sul lungomare di Cannes e il jet set mondiale era testimone di quel feticismo. Le spiagge della French Riviera erano amate da Coco Chanel, i Kennedy e dai latitanti italiani. Bokassa si accorge che un bar della Costa Azzurra produceva solo ad agosto il PIL della Danimarca. Il tiranno quindi pensa di lasciare l'esercito per iniziare a fare i cappuccini senza scontrino, no? L'idea di diventare milionario con tre semplici mosse, croissant, french fries e spaghetti bolognese, lo allettava, ma non era sufficiente per mollare lo stipendio di Charles de Gaulle. Bokassa aveva preso un diploma da cuoco in Congo, poteva diventare il cannavacciuolo della Costa Azzurra, magari finire a Masterchef Francia. Ma questa storia, Ale, non accadrà mai. Bokassa starà nell'esercito francese più di 20 anni. All'inizio degli anni 60 accade però un fatto molto molto importante. Bokassa torna dalla figlia vietnamita e dà gli alimenti per la figlia. No, questo non sarebbe un episodio di Tirani. Bokassa se ne fotte degli affetti. Il suo cervello sembrava una di quelle strade a 8 corsie di San Paolo, invase al posto delle auto da pensieri di criminalità, arroganza e sete di potere.
Che meraviglia. Però mi è piaciuto il passaggio what if, mentre non ti perdonerò mai l'aver usato l'espressione French Riviera. Senti, che cosa accade nel 1960?
Nel 1960 la colonia francese in cui era nato diventa uno stato autonomo. Gli occidentali, pensale, gli danno addirittura un nome. Vista la collocazione del paese nel centro dell'Africa, un think tank di creativi decide di chiamarlo, tieniti forte Ale, Repubblica Centrafricana. L'originalità non aveva mai toccato vette così alte. Era come se al posto di Corsica avessero usato quell'infradito sopra la Sardegna.
Un saluto agli amici di Bastia o Bastia.
Per Bokassa, che è il figlio dell'imprenditore, l'arrivo del nuovo stato è un'occasione di business. Come presidente della Repubblica Centrafricana viene eletto suo cugino, David Dacot. Il cugino non prova nemmeno a dar seguito alle aspettative create dalla parola Repubblica e mette in piedi con effetto immediato un sistema monopartitico. Nel 1964 vince le elezioni. Secondo gli esperti, Ale, grazie a un'incredibile mossa di marketing, era l'unico candidato. Che bravo. Dacot prova a svincolarsi dalla Francia creando delle relazioni con la Cina. Il problema, Ale, è che la Cina in quegli anni non era la Cina di oggi e in più era comunista. Dacot era un criminale, un agitatore, ma di geopolitica ne capiva come Erdogan di inclusione. La strategia era sbagliata, l'Occidente non amava i link col comunismo e la guerra fredda aveva bisogno di molte vittime. Bokassa osserva la nuova gestione del cugino e si rende conto che è pronto a realizzare il suo sogno imprenditoriale. Non più con un bar, ma con un'intera nazione. Nel 1966, col sostegno della Francia, fa irruzione nel bar del cugino e con un colpo di Stato cambia gestione alla Repubblica Centrafricana. Era il Capodanno del 1965. In Italia il popolo faceva trenini. I più eccentrici sparavano colpi di pistola dal balcone per uccidere sul nascere il nuovo anno. Nella Repubblica Centrafricana c'era poco da festeggiare.
Cosa fa nei primi 100 giorni di governo il nostro tiranno?
Allora, guarda, parte bene perché costruisce due hotel di lusso. Pensate alla gioia di un paese che viveva con meno di un dollaro al giorno. Ma la sua megalomania aveva bisogno di fatti più eclatanti. Il tiranno ambiva alla legittimazione della Francia, voleva la pacca sulla spalla per il traguardo raggiunto. E quindi nel 1966 Bokassa atterra a Parigi. Non ha più il borsone di juta che usava per andare al macello in qualche guerra coloniale. Ha quel vestito da pappone che ti compri quando i soldi non sono tuoi. Il tiranno ha dismesso la divisa da soldato, ora è un capo di Stato ed è un cittadino francese. Immaginate Rambo che torna a Washington e si siede alla Casa Bianca.
E le Pentagon, la Francia come lo accoglie?
Sta per iniziare un momento molto divertente, te lo dico. Allora, Bokassa arriva sulle scale dell'Eliseo e chiama Charles de Gaulle papà. Charles de Gaulle oggi è un aeroporto, ma all'epoca era l'uomo più importante della storia francese dopo Napoleone. Bokassa lo chiama papà in pubblico e in continuazione. Charles de Gaulle non ama tale confidenza, no. E ogni volta che dice papà ha l'istinto di mettere mano alla pistola. Al suo arrivo a Parigi, de Gaulle lo accoglie con un cordiale «Buongiorno, signor presidente Bokassa, ha fatto buon viaggio?» E il tiranno risponde «Sì, papà». A de Gaulle sta per venire un ictus. Per fermarlo gli dice «Senta, Bokassa, apprezzo i suoi sentimenti, ma diciamo devo chiederle di non chiamarmi più papà. Mi chiami come fanno tutti, signor presidente».
E quella teppa del Bokassa come gli risponde?
Sì, papà.
Eccola.
A quel punto anche De Gaulle decide di usare un nomignolo per il tiranno. Sai come lo chiama, Ale?
Dici?
Couillon. Couillon, che non è piemontese, eh?
No.
È proprio francese, ma vuol dire la stessa cosa. Io pagherei qualsiasi cifra per assistere a un soldato pazzo che diventa capo di Stato, si presenta all'Eliseo chiamando De Gaulle papà e si guadagna un couillon. Cioè, voglio dire, un capolavoro. De Gaulle sapeva che Bokassa si era radicalizzato tiranno nella sua cameretta, ma ormai era troppo tardi. Poi, la verità era che Bokassa sembrava un couillon, ma non era affatto un couillon.
Perché dici così? Perché hai paura del nostro tiranno o lo pensi davvero?
Lo penso davvero, certo. Perché il tiranno aveva servito la Francia per anni ed era stanco di farlo. La pensava come Milton. Meglio regnare all'inferno che servire in paradiso.
Quello non era Marrakesh.
Il tiranno inizia a giocare nelle pieghe della democrazia. Ai potenti di Francia offre diamanti, safari e l'uranio per fare bombe atomiche. Uno dei più affezionati turisti della tirannia è Valéry Giscard d'Estaing, detto VGE. Dal 1969 ministro dell'economia, ma soprattutto dal 1974 sarà il capo di Stato francese. VGE non sapeva che sarebbe finito presto in una voce di Wikipedia chiamata l'affare dei diamanti.
Sta cosa di VGE mi sembra molto per un trapper, diciamo, come soprannome, ma concentriamoci sull'affare dei diamanti. Di che cosa si tratta?
L'affare dei diamanti fu uno scandalo francese di fine anni 70. VGE amava andare da Bokassa per sparare a elefanti e leoni. Il paese dei tiranni è uno dei contenitori faunistici più spettacolari del mondo. In cambio dei silenzi sull'autocrazia, VGE diventa GTA, ottenendo il privilegio di poter sparare liberamente nei safari africani a qualunque cosa si muovesse, come se fosse in Texas. Flaiano diceva a proposito, l'Africa è lo sgabuzzino delle porcherie dove gli occidentali vanno a sgranchirsi la coscienza. Sul web trovate abbracci affettuosi tra il tiranno e il ministro francese. Il mio preferito è quello all'aeroporto. Su una pista aeroportuale deserta, Bokassa e Giscard hanno la stessa felicità di Gheddafi e Berlusconi nell'abbraccio all'aeroporto di Ciampino del 2009. Oltre all'estinzione della fauna africana, Giscard aveva un altro obiettivo.
Non si fermava mai, instancabile. Quale?
I diamanti. Secondo i giornali francesi, Bokassa li ha andati tanti, li ha andati tantissimi. Giscard poi dirà che li ha donati tutti in beneficenza, come ogni buon VIP, e lo scriverà nella sua autobiografia che trovate in italiano nelle librerie. I leoni e gli elefanti invece rimarranno appesi in salotto. La Francia ha sempre avuto un debole per la tirannia. Dal 2013 la giustizia francese sta indagando sui finanziamenti illeciti di Gheddafi a sostegno della corsa all'Eliseo di Sarkozy nel 2007. Il fatto curioso è che è stato proprio un giornale satirico a svelare i link con la tirannia di Giscard e Sarkozy. Si chiama Le Canard Enchaîné.
Beh, è una pubblicazione straordinaria, è tipo il Dagospia francese sotto steroidi. Ma senti, Bokassa e Gheddafi si incrociano sulle loro strade?
Per fortuna sì.
Per il bene di questo podcast, diciamo.
Gheddafi ha fatto un colpo di Stato nel 1969 ed è un novello della tirannia. Anche Bokassa è al potere, ma ha 20 anni di differenza col collega. Bokassa ha già violato tutti i diritti umani esistenti e futuri. È il Platone della tirannia, il profeta del pensiero non etico, contrario alla saggezza, sostenitore del pregiudizio. Gheddafi, come Aristotele, sarà un allievo, ma poi prenderà una strada tutta sua. Bokassa diventa amico di Gheddafi e, per dimostrargli che gli vuole bene, si converte all'Islam.
Ma che meraviglia, cioè cambia di religione.
Esatto. Per un sadico, vedere insieme Gheddafi e Bokassa era come vedere palleggiare Pelé e Maradona. Bokassa non cambia religione per amore, Ale, eh? Lo fa per l'aiuto economico di Gheddafi, che stava diventando milionario col petrolio che avevano appena scoperto in Libia. Dopo aver ricevuto un bonifico, Bokassa ridiventa cristiano e si definisce con molta umiltà il 13° apostolo di Dio. Il tutto avviene in pochi mesi.
Che meraviglia.
Gheddafi è sconvolto dal funambulismo del collega. Sebbene un tiranno ammazzi per molto meno, il libico è incantato dalla pazzia di Bokassa. Bokassa cavalca le onde dell'esuberanza irrazionale e forse è questo il motivo per cui Gheddafi non gli lancia contro un missile. Un campione è tale anche quando riconosce il talento dell'avversario, giusto Ale?
Assolutamente.
Gheddafi capisce che ha fatto bene a non ammazzarlo nel 1977. In quell'anno, Ale, accade un episodio che oggi ci fa dire: ma cosa memiamo a fare? Cosa memiamo a fare? Quello che sto per raccontarvi è il meme per antonomasia. È un episodio che cambierà per sempre le vostre cene. Io, dopo aver visto su YouTube questa storia, sono rimasto in stato di ebbrezza per giorni. Sei pronto, Ale?
Vai.
Allora, nel 1977, Bokassa si proclama imperatore.
Amico mio.
Non è questa la cosa più folle. Non è questa la cosa più folle. La cosa più folle la sto per dire adesso. Per l'incoronazione, il tiranno decide di replicare la stessa identica cerimonia di Napoleone avvenuta nel 1804. Tutto questo in Africa.
Posso dire che l'avrei fatto anche io. Lo capisco. Però sono curioso. Perché lui sceglie Napoleone?
Prima di diventare un tiranno, Bokassa presta servizio nell'esercito francese, come dicevamo, dove viene folgorato da due scoperte: la tirannia, combatte contro i nazisti, e le gesta di Napoleone. Un democratico studia Napoleone a scuola, un tiranno lo scopre in trincea. Napoleone era il suo idolo, disse: io e Napoleone abbiamo una storia simile, anche lui era un ufficiale venuto da una famiglia povera ed è diventato imperatore. Nel 1804 Napoleone decise che l'esperimento della Repubblica era finito. Bokassa in fondo aveva avuto la sua stessa intuizione.
E poi dicono che la rappresentazione, che il vedersi là come un role model non sia importante. Straordinario. Senti, come ha fatto a ricreare in Africa la cerimonia di incoronazione di Napoleone?
Ha fatto arrivare da Parigi charter di ostriche e ignoranza. Negli aerei c'erano, nell'ordine. Tieniti forte, eh? Allora, 32 cavalli giunti dalla Normandia. Erano bianchi, ricchi e per nulla felici di sfidare il clima tropicale. 48.000 bottiglie di champagne e vino bordolese, corredi acquistati alla Galleria Lafayette e 200 kg di petali di rosa da lanciare sotto i piedi tirannici. In fondo alla stiva, nella borsa frigo, una torta a 8 strati alta 1,5 metri preparata da un Iginio Massari dell'epoca. Più di 50 squadre di operai francesi arrivano per riprodurre lo stesso ambiente della cerimonia napoleonica nella giungla africana. Una delle infrastrutture da realizzare era un arco di trionfo.
Che meraviglia, comunque è come quando ti trasferisci ma porti il team di muratori dal paese perché ti ci fidi di più, mi piace molto questa cosa. Un arco di trionfo per celebrare quale vittoria però esattamente?
Nessuno ovviamente, certo. Perché un tiranno prima realizza l'arco e poi trionfa, no?
E poi eventualmente quindi, vediamo se trionfa.
Vediamo cosa succede. Uno scultore francese quotatissimo costruisce il trono monumentale di Napoleone a forma d'aquila, in bronzo dorato, alto e largo 2,5 metri. Ale pesava 2 tonnellate e doveva volare in Africa. Volevo essere lo steward all'imbarco dei bagagli, guarda.
Ma non entra nel coso del bagaglio a mano.
Un gioielliere parigino crea con le sue mani la corona napoleonica con 6.000 diamanti e fa pure lo scettro. Era talmente carico di preziosi che pesava come un San Bernardo. Dalle sartorie di Parigi arrivano 7.000 divise napoleoniche. I soldati tirannici dovevano essere vestiti esattamente come i francesi del 1800. C'era un piccolo problema. La cerimonia di Napoleone si era svolta a Parigi il 4 dicembre. A dicembre a Parigi faceva un freddo assurdo. In Africa il 4 dicembre c'erano quasi 40 gradi. Qualcuno aveva fatto notare l'ostilità del meteo al tiranno, ma forse è diventato tartar per gli invitati che erano circa 2.000.
E gli altri muti, a sudare davanti ai tiranni e tiranni muti. Senti, il tiranno com'era vestito per l'occasione, quindi?
Era la cosa più freak che possiate immaginare. Allora, doveva assomigliare a Napoleone, ma sembrava giovanotti al beach party. C'erano perle ovunque, persino sulle pantofole, e il mantello era lungo 9 metri, in pratica un palazzo di 3 piani che si inerpicava sulla sua schiena. Per la carrozza napoleonica gli ingegneri francesi non trovavano niente di simile. Il tiranno non poteva accettare un no, detestava essere distolto dalla sua megalomania. Con l'aiuto del governo francese viene acquistata una carrozza di un film in costume Caroline Chéry e riadattata sul modello di Napoleone. La carrozza era enorme, diciamo che al McDrive Ale non entrava. Pesava 8 tonnellate ed era ricoperta d'oro.
Mi piacciono i tuoi riferimenti, molto pop. Senti, altre cose folli che non dobbiamo perderci di questa folle incoronazione?
Una banda dell'esercito francese partì dalla Francia per suonare Mozart nella giungla africana. Il tiranno aveva un immaginario camorristico della festa. Non c'è festa senza botti. Telefona quindi a Belgrado a un collega tiranno, Tito. Alla Jugoslavia chiede 1,5 tonnellate di fuochi d'artificio, in pratica una bomba nucleare. Tito dà l'ok, ma i piloti slavi si rifiutano di trasportarli perché era troppo pericoloso. Se qualcosa fosse andato storto, sarebbe detonata l'Africa. Tito lo capisce, boccassa no e trova un altro fornitore.
Meraviglia. Invitati, parliamo degli invitati.
Allora, il Papa, perché voleva farsi incoronare da lui come proprio come ha fatto Napoleone.
E vabbè, fin qua ci siamo, questo era normale che ci fosse, siamo. No?
E invita i capi di Stato di tutto il mondo.
Ah, bene. E chi è venuto?
Nessuno.
No, come il mio compleanno quando avevo 8 anni.
A parte il ministro delle Mauritius e pochi altri che forse non avevano letto bene l'invito. In compenso arrivarono tanti telegrammi anche dal nostro Presidente della Repubblica.
Tiranno ci rimane male, immagino.
Un tiranno non riconosce mai l'errore. Boccassà dichiarerà sull'assenza dei capi di Stato «Sono invidiosi di me perché io ho un impero e loro no». Tiè. Anche se sembrano parole di un settenne, Boccassà all'epoca aveva 56 anni.
Maturato velocemente. Costo della festa?
Più o meno 20 milioni di dollari.
Però ci sta con tanti invitati.
Con un party è quasi riuscito a mandare in default la nazione. Boccassà è un Jack Cambardella. Lui non voleva solo partecipare alle feste, voleva avere il potere di far fallire i paesi.
Solo nel mondo. Devant le peuple. Devant l'humanité tout entière et devant l'histoire de tout mettre en œuvre.
Questo che avete sentito non è l'ubriaco della stazione, ma il discorso imperiale di Boccassà, che comunque avrebbe potuto fare l'ubriaco della stazione. Vi prego, guardate il video su internet. Boccassà è più demenziale di Capitan Padania, ricordate il fumetto? Boccassà era ricco e megalomane. Oggi spenderebbe 28 milioni di euro per andare nello spazio seduto a fianco a Jeff Bezos. La Francia aveva contribuito a finanziare l'evento imperiale anche se ormai si era reso conto di aver creato un mostro. Il governo francese sembra uno di quei genitori analfabeti che difende il figlio criminale al TG5. È un assassino, ma che vi devo dire? È mio figlio. In più i transalpini dovevano tutelare i loro interessi nella regione, quindi c'era un motivo anche molto molto importante.
Il mondo democratico in tutto questo. Duale.
L'Occidente è stato il cuckold in questa sorta di tradimento concordato. Nel regno dell'imperatore ogni vizio era lecito e ogni traffico possibile. Per lui, ovviamente. Il tiranno diventa sempre più ricco, ma ricco ricco, Ale. Tipo il rollatore di canne di Snoop Dogg. Il 20% di ciò che entra nel paese va direttamente nelle sue tasche. Boccassà sfoglia il codice penale e commette tutti i crimini. Tra questi segnalo i ladri dati in pasto ai leoni nella sua villa, ovviamente davanti ai suoi occhi. In questo focolare domestico ricco di amore e serenità, Boccassà decide di creare una famiglia, no? Quindi, nel suo regime, un figlio era un lusso per un paese così povero. Il tiranno, a sfregio, sceglierà di farne 62 con 20 di mogli e amanti. Con la tecnologia di oggi, ogni anno il tiranno avrebbe potuto mettere sullo sfondo del telefonino un nuovo figlio, a volte ogni 6 mesi, Ale. Immagino Boccassà oggi che per coprire il volto dei bambini sulle foto piazza 62 emoji.
Che disastro! Senti, quanto dura l'impero di Boccassà fra feste e prole, diciamo?
Il cosplay di Napoleone dura 2 anni. Nel 1979 Amnesty testimonia gli scempi del tiranno, tra cui torture, massacri e un'assurda storia che capiamo da questo titolo di Repubblica. Boccassà, imperatore cannibale. La Francia decide di mettere fine alla reincarnazione scema di Napoleone sostenendo un bel colpo di Stato.
Oh là, finalmente democrazie che fanno il loro lavoro. Ma chi lo fa materialmente il colpo di Stato?
Allora Ale, ti ricordi il cugino che era stato spodestato dal bar nel 1965? Esatto, proprio lui. L'Eliseo lo cerca su LinkedIn e gli consegna le chiavi del paese. Boccassà non si accorge di niente perché era in vacanza da Gheddafi. Quanto è lisergica questa storia? Io veramente sto male. Il tiranno è sconfitto, il regime è finito. La Francia, il paese che amava, lo aveva sedotto e abbandonato. la partita poteva finire qui. In fondo, Bokassar era un barista che sognava di fare i cappuccini a Saint-Tropez e che si era invece ritrovato a fare l'imperatore nel XX secolo, no? Bokassar poi aveva 62 figli, poteva tenere sulle ginocchia i 300 nipotini e raccontargli la favola dell'orfano diventato tiranno, del povero che era arrivato a chiamare Charles de Gaulle papà. Cosa poteva sognare di più un insolente? Bokassar inoltre era molto ricco e poteva permettersi tranquillamente la retta dell'asilo di tutti i suoi 300 nipotini. Alla luce di tutto questo, chi se ne fregava se i francesi gli avevano levato l'impero dopo solo 2 anni col trono napoleonico che puzzava ancora di nuovo, c'era ancora la plastichina. C'era solo un problema, un tiranno disprezza il perdono e crede nel regolamento di conti.
Certo, quindi prima o poi si vendica. Come si vendica il tiranno?
Bokassar non era affatto un couillon come sosteneva De Gaulle.
Mi avete preso per un couillon.
Ma avete preso per un couillon? Ma no, sei un tiranno. E lo dimostra con una mossa alla Putin. Per vendicarsi pubblica un libro dossier in cui racconta come ha corrotto i politici francesi. Si chiama La mia verità. Ha una copertina nera con un'aquila gigante e sembra fatta da un grafico italiano degli anni 30. Il New York Times racconta che il libro viene bandito in Francia, ma lo scandalo dei diamanti si abbatte sulla politica francese. Giscard viene danneggiato dal tiranno e perde le elezioni anche per colpa sua. Bokassar è un latitante perché il cugino gli ha inflitto una condanna a morte. Ma come Caravaggio, il tiranno creerà arte durante la latitanza nelle città che visiterà. La sua vita continua a casa di Gheddafi, con l'astro nascente del dispotismo. Pensa alle serate di Bokassar e Gheddafi sul balcone a guardare le tempeste di sabbia che s'abbattono sui loro lingotti d'oro. Il tiranno a un certo punto si sposta in Costa d'Avorio, ma poi c'è un grande colpo di scena. Bokassar si trasferisce in Francia.
Così, plot twist.
Bokassar ha servito Parigi per 20 anni nell'esercito, ricevendo varie medaglie al valore. Le Monde ci racconta un fatto straordinario. Nel 1974 Bokassar era andato in Francia a votare per le elezioni, facendo il suo dovere da cittadino.
Un sincero democratico.
E poi in tutto questo Bokassar aveva un sacco di diamanti.
Dov'è che dorme un tiranno che va a Parigi?
Per questo ti ho citato i diamanti, perché Bokassar non voleva avere problemi col check-in dopo le 14, con la stanza che magari non corrisponde alle foto, no? Per questo motivo compra un castello dell'800 vicino a Parigi.
Certo, ci sta, normale. Qua, numero di stanze?
Allora, incalcolabile, un grande parco alberato e un garage doppio che fa comodo se è da parcheggiare una carrozza napoleonica di 8 tonnellate.
Questo era proprio scritto nella descrizione, perché capita spesso che ci siano carrozze napoleoniche di 8 tonnellate da parcheggiare.
Il tiranno sembra avviato a una pensione tranquilla a Parigi, ma accade un altro fatto che sposta questa storia nella sua realtà. È il 1986, in Italia va in onda questo spot. Lo sai che dice bello, ha bisogno di zucchero, no, no, c'è bello. Ah sì, eh sì. Zucchero. Ah sì, eh
sì. Lo zucchero è pieno di vita. Ah sì, eh sì, è già. Ma chiaramente lo zucchero è una metafora per delle droghe sintetiche, o sono io che ho frainteso?
Lo zucchero è pieno di vita, e non lo so, forse era la lobby del diabete, non lo so. Nel 1986 anche Bokassar è pieno di vita, e come dice l'Enciclopedia Britannica, il tiranno decide inspiegabilmente di tornare nel suo paese. Il tiranno quindi prende un aereo, arriva in Africa, ma non scende dalla scaletta come farebbe un banale leader democratico. Sai cosa fa Ale? Si lancia dall'aereo con un paracadute a 65 anni suonati.
Tu vorresti che io dicessi perché, ma invece sì, a tutta fa un sacco di senso questa cosa. Bravo Bokassar.
Ti spiego perché si lancia così. Lui voleva fare un colpo di stato, ma chi doveva aiutarlo non aveva esperienza nella tirannia, cioè erano dei golpisti della domenica, diciamo, no? E quindi Bokassar viene arrestato, il colpo di stato fallisce e viene processato. Al giudice dirà: non sono un santo, eppure Ale, se ti ricordi, aveva detto che era il 13° apostolo di Dio. Viene condannato per tutti i reati peggiori che un uomo possa commettere, ma verrà assolto dall'accusa di cannibalismo. Il tribunale lo condanna a morte.
E muore.
No. Un vero tiranno non viene ucciso dalla giustizia. Il giudice fa un downgrade della pena commutandola in ergastolo. Nel 1993 Bokassar beneficia di un'amnistia decisa dal nuovo tiranno. E tu pensa che nel 2010 gli verrà addirittura concessa la grazia postuma. Il presidente dirà: Bokassar era un figlio della nazione, riconosciuto da tutti come un grande costruttore.
Un uomo del fare.
Alla vedova preferita di Bokassar, Catherine, andrà una medaglia d'onore di Stato. Immagino ci fosse scritto: premio conferito per la megalomania espressa. Mancava soltanto un ultimo tassello per concludere il metaverso che il tiranno si stava costruendo.
Quale?
La Francia era una nazione in una complicata seduta psichiatrica. Bokassar lo sapeva e quindi ha chiesto all'Eliseo una pensione per aver servito nell'esercito. Sai qual è bello, Ale? Che gli ha da... La Francia gli dà la pensione. Prenderà 1800 franchi, circa 600.000 lire al mese. Secondo me Bocassà al bar con gli amici cannibali avrà detto 600.000 lire, ragazzi, una miseria, ma come faccio a campare? Però le prenderà fino alla sua morte. Il tiranno morirà serenamente nel suo letto a 75 anni nel 1996.
Bravo, con tanto di vitalizio, stima.
Lascia 62 figli, una ventina di mogli e 32 cavalli bianchi della Normandia.
Sudati fradici.
A ucciderlo sarà il solito infarto che colpisce i tiranni a fine carriera. L'infarto è l'unico elemento democratico in questa storia.
Meraviglia, chapeau. Grazie Antonio Losito, autore TV e digital, nonché inventore del profilo Diventa un Tiranno. Ciao Antonio.
Ciao Ale, ringraziamo come al solito il nostro regista Lorenzo Varsiglia.